Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago. Qui è Emanuela che vi parla dalla trasmissione Artemisia, viaggio al centro del colore. Siamo in autunno, ce lo dicono il cielo che si oscura prima, la pioggia che sta battendo insistentemente sul tetto e questa luce un po' livida, un po' grigia, che attenua la valenza cromatica delle tinte. Volevo parlarvi di un'esperienza che sto facendo in questo momento in classe con i miei studenti. Siamo all'inizio dell'anno e con la prima stiamo facendo i primi passi verso l'appropriazione del linguaggio della riproduzione dal vero. Quindi prima di tutto impariamo a osservare le forme. Ho fatto portare ai ragazzi a scuola degli ortaggi, dei prodotti naturali che avessero una struttura geometrica riconoscibile, per esempio le mele, le pere. Altri oggetti naturali interessanti sono le melanzane, ad esempio, i peperoni. Perché questi oggetti naturali hanno all'interno una struttura geometrica che è perfetta dal punto di vista proprio della ossatura geometrica. Poi questa ossatura viene deformata nel singolo soggetto, che è unico e irripetibile e che ha caratteristiche sue proprie che lo differenziano dalla forma assolutamente precisa. Quindi la cosa importante è appropriarsi di questa forma, sentirla, percepirla nello spazio, perché ricordiamoci sempre che noi rappresentiamo gli oggetti nella bidimensionalità, quindi dobbiamo simulare la profondità che non esiste, fingere uno spessore, una distanza che sono soltanto illusori. Questo primo passaggio, questa analisi, ci fa scoprire delle verità che c'erano già dentro di noi, che però non sapevamo ci fosse. Un meccanismo che mi entusiasma sempre è scoprire come questi ragazzi, che prima vedevano in modo convenzionale gli oggetti, la loro luce, la loro ombra, e dopo aver avuto un approccio, diciamo, più intimo con queste forme, con queste relazioni luminose, vedono delle cose che non dimenticheranno più. Quindi scoprire che la luce calda, la luce aranciata, produce delle ombre azzurrine è una verità che non ho inventato io, che fa parte del nostro mondo oggettivo, ma non siamo abituati a vederla. Non sappiamo che esiste, perché convenzionalmente crediamo che le ombre siano grigie. Quando ci rendiamo conto di questo, il nostro rapporto con le luci e con le ombre cambia. Quindi la melanzana, che produce un'ombra imprevedibilmente verdognola e che reagisce alla luce quasi come uno specchio, è una scoperta che ci riempie di entusiasmo, e riempie di entusiasmo anche i ragazzi, perché il loro modo di vedere da questo momento non sarà più lo stesso.
Travel, but don't
Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando degli approcci al colore, al chiaroscuro colorato che si fa a scuola. Ma questa prima esperienza mi fa venire in mente che è un po' che non parliamo di colori, e anche nelle classi seconde dove sto facendo la teoria del colore mi sono ricordata dei complementari, i famosi colori che si ottengono per mescolanza di colori primari. È un argomento importante, anche questo è uno dei pilastri della nostra cultura visiva. A scuola lo facciamo perché sono i nostri ferri del mestiere. È indispensabile arrivare a queste conoscenze per poterle poi utilizzare in modo professionale. Così oggi voglio parlarvi del colore viola. Il colore viola è uno dei colori meno utilizzati. A molte persone non piace. È una tinta che si vede, ma molto spesso è difficile da individuare. È difficile individuare il viola, quello che sta esattamente a metà tra il color magenta e il color cyan, che sono il rosso e il blu primario. Perché molto spesso si carica troppo dell'uno oppure dell'altro. Quindi esistono una quantità enorme di sfumature di questa tinta, che assumono significati anche molto diversi dal punto di vista psicologico. Ora voglio citarvi alcuni oggetti, alcune cose che conosciamo tutti, che sono di questa tinta. La viola mammola, la melanzana, già citata, l'iris, la pervinca, la prugna, il crepuscolo, la stola del prete in quaresima, il mosto, l'uva, i lividi, gli occhi di Liz Taylor. Possiamo aggiungere che questa tinta non piace anche perché spesso è collegata con la superstizione. I suoi significati sono spesso identificabili con l'ignoranza, l'oscurantismo, ma anche con il misticismo, quindi tutto quello che fa parte della sfera dell'ignoto, dell'inconoscibile, la magia, il mistero.
But you own the place where all all my thoughts go hiding right under your clothes.
Radio Imago.
Parliamo del colore viola dal punto di vista della sua composizione chimica. Il viola è un colore, dicevamo, composito, quindi formato da rossi e da azzurri, quindi con una tavolozza discretamente fornita chiunque di noi è in grado di produrre dei viola interessanti. C'è da dire però che quelli che sono prodotti e sintetizzati chimicamente hanno una brillantezza e una vivacità, una luminosità che li fanno preferire se vogliamo avere delle tinte brillanti. Esiste il violetto di cobalto, che è un arseniato di cobalto magnesiaco. Il colore che si ottiene per precipitazione è un rosa, ma con il calore diviene un violetto chiaro e aumenta la sua tonalità in relazione all'aumento della temperatura fino a diventare un viola molto scuro. Abbiamo un violetto minerale, che è un fosfato di manganese, che si ottiene sempre dalla fusione a caldo di un miscuglio di pirolusite e di acido fosforico. Abbiamo il violetto di Marte, è un violetto che si avvicina alla tinta della terra di Siena, quindi essendo una terra possiede dei pigmenti gialli che lo intorbidano, lo rendono un pochino sordo e di poco interesse. Abbiamo il violetto oltremare, che si ottiene con il blu oltremare caricato di rossi. E questo è un pochino debole, nel senso che non ha un grande potere coprente. Esistono poi le lacche violette, che prendono nomi diversi e hanno origine anche da materiali differenti. L'unica lacca viola che viene consigliata dai sacri testi è quella che si ottiene con la calcinazione della robbia, cioè la garanza viola. La robbia, vi ricordo, è una sostanza vegetale che è stata moltissimo utilizzata nel passato. A questo proposito c'è una curiosità. Il nome deriva, dicevo, da una tintura rossa, robbia, che ha un'origine vegetale, e questo diede il nome ad una famiglia famosa che si pensava che in origine fosse una famiglia di tintori. Questa famiglia si chiama Della Robbia proprio. C'erano Luca, Andrea e Giovanni, che erano una famiglia particolare perché sono tutti scultori ed erano specializzati nella tecnica della terracotta policroma invetriata, ben inventata da Luca, e aprì una bottega molto redditizia a Firenze e quindi iniziò una tradizione di famiglia. È molto facile incontrare queste sculture, che hanno spesso figure bianche e un fondo azzurro o avorio con decorazioni di fiori, di frutta, estremamente brillanti e lucide. Hanno lavorato con i più grandi artisti, anche architetti dell'epoca: Brunelleschi, Giuliano da Sangallo. Le maioliche invetriate alla fiorentina anche oggi si chiamano robbiane.
Well, I can feel it in your soul. The more you reason, the more you're shown he's there. You can see the only way you're falling down is when you're looking everywhere. So far from this, you can live. So far from this. You won't walk away, away, yeah. Well, come on now, stay right here in the light. Throw your burdens all the way, away.
parlando di colori, non si può fare a meno di pensare alla pubblicità che ci bombarda, ci convince, ci persuade, ci istiga e in un modo o nell'altro ci condiziona. Noi sappiamo che il colore in pubblicità non è scelto a caso e anzi è estremamente attenta alla valutazione della precisa tonalità che fa riferimento a qualche stimolo che si vuole dare al compratore o all'utente. Ogni colore possiede significati che sono universali e significati simbolici che possono variare a seconda del periodo storico o della situazione, però esistono delle costanti. Per esempio, leggo che nei test sui consumatori il sapore percepito di un prodotto può variare molto relativamente al colore della sua confezione. Quindi non è raro scoprire che una confezione fa il prodotto. Le aziende del tè e del caffè, per esempio, si inseguono nel vestire le confezioni di rosso. Non si vedono prodotti light o freschi avvolti in tonalità così calde, cioè la sensazione del fresco arriva prima attraverso la percezione cromatica. Il fresco viene rappresentato con i verdi e con gli azzurri, con le tinte temute. Per evocare la naturalezza, la freschezza, si usano queste tinte. Tutta la gamma di colori vicini agli azzurri sono considerati positivi in pubblicità perché ispirano fiducia, perché sono amici, perché sono invitanti e non hanno controindicazioni. Poi naturalmente si tratta di individuare la singola tonalità rispetto al prodotto. La campagna pubblicitaria della Campari, per esempio, ha seguito l'imperativo del rosso, che indica passionalità, trasgressione, vivacità, ed è un rosso arancio energetico, vitale, molto giovane. Il nero, grazie alla sua eleganza, viene utilizzato moltissimo, però se stiamo attenti, ci facciamo caso, scopriamo che uno dei colori meno utilizzati, soprattutto per quanto riguarda le confezioni alimentari, è il colore viola. Perché questo viola così rilevante? Ci sono degli esempi che sono quasi sempre esempi particolari. Mi vengono in mente alcuni prodotti dietetici, quindi qualcosa che si mangia senza voler mangiare. Alcuni cereali, alcune barrette si avvalgono delle tonalità del viola virate al caldo, però viola rosso, quindi dei porpora. Dei violetti sono utilizzati per le marmellate, per le confetture, per i dolci che contengono qualcosa di oggettivamente violaceo, come i mirtilli, come le prugne, come alcuni frutti di bosco. Cosa avrà mai questo viola per essere così osteggiato? Pensiamo a qualcuno che coraggiosamente ha voluto vestire del cioccolato con il viola, però scaricandolo della sua aggressività, tagliandolo con il bianco. Sto pensando a un cioccolato famoso che si avvaleva anche dello slogan "il lilla che invoglia". È sicuramente una scelta che è andata controcorrente, perché solitamente le tavolette di cioccolato o fanno riferimento al nero, alla trasgressione, all'eleganza, alla gola, al lusso e anche al peccato, quindi peccato di gola, oppure usano i colori della terra che ricordano il cioccolato, i campi, i contadini, il sapore dell'infanzia.
Your actions, but words hurt too.
Su Radio Imago vi sta parlando del colore viola. Il viola è un colore che viene considerato per la sua natura crepuscolare, per la tonalità che possono virare al magenta e oscurare ogni luminosità, suggerendo, secondo quello che diceva Goethe, scenari apocalittici, sentimenti cupi, terrore. Dicevamo che è formato dall'unione del rosso, che è un colore violento, passionale, e del blu, che invece indica tranquillità e trascendenza. Quindi si crea un colore che è temperante, che mescola le qualità di entrambi e le mitiga contemporaneamente. È un'unione degli opposti e ha quindi dentro di sé delle ambivalenze, delle contraddizioni. Il viola rappresenta proprio questo, la contraddizione. L'unione di due nature che sono, per loro stessa origine, contrarie. Discende un carattere duplice, ambiguo, androgeno. È il colore dell'inconscio, quindi al di sotto del livello della coscienza, e ha una complessità che spinge l'uomo a fare qualcosa di cui non è completamente consapevole. Ecco perché nel colore viola trovano una giusta simbologia tutti quei fenomeni che sono arcani, sconosciuti: il misticismo, il regno dell'occulto, la magia, la metafisica. Secondo la visione di Steiner, il viola è il supremo nucleo metafisico che ne sottolinea la complexio oppositorum, la dimensione che va oltre quella fisica, la natura sfuggente e inafferrabile, l'aspetto trascendente. Il viola va considerato, dicevamo, per la sua natura crepuscolare, secondo quanto diceva Goethe. È indicato anche come il colore della sofferenza e del lutto. È il colore del sacrificio, della penitenza. La Quaresima si veste di viola. Viene associato alla sventura, i superstiziosi lo considerano apportatore di scalogna. E specialmente nel mondo dello spettacolo, questa è una superstizione che viene molto considerata. In natura, però, il colore viola lo identifichiamo con il colore delle violette, ad esempio la viola mammola o la viola del pensiero, che ha una tonalità satura, intensa e molto profonda. Questo fiore suggerisce la timidezza, è un fiore che si nasconde sotto le foglie, ha una forma semplice, è aggraziato ed esteticamente appagante.
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Diversamente dal solito, oggi non vi darò una ricetta parlando del colore viola, anche se ce ne sono, perché ho trovato un articolo interessante che parla delle proprietà del blu viola nella cromobiologia, a cura di Anna Russo, pubblicato nel 2005. Il blu viola, dice, è un colore nemico dei tumori e delle patologie cardiovascolari. È amico della vista, dei capillari sanguigni e di una corretta funzione urinaria. Quindi vediamo queste proprietà. Sono le autocianine, da cian quindi, phytochemical, con potere antiossidante, a combattere le patologie della circolazione del sangue, della fragilità capillare, e inoltre prevengono l'aterosclerosi provocata da alti livelli di colesterolo e inibiscono l'aggregazione piastrinica. Tra i prodotti del gruppo blu viola, il ribes e il radicchio sono ottimi antiossidanti perché sono ricchi di vitamina C e quindi protagonisti della formazione della carnitina, nonché del collagene. I frutti di bosco curano invece la fragilità dei capillari e prevengono le infezioni del tratto urinario. Ancora, nel blu viola ci sono alimenti ricchi di fibra e di carotenoidi, attivi contro tumori e patologie varie, compreso ictus, cataratta, invecchiamento cellulare, patologie neurodegenerative e invecchiamento cutaneo, quindi anche a favore di chi vuole combattere le rughe e i cedimenti dei tessuti. Amaro sì, però buono per la salute. Nel radicchio c'è il beta-carotene, precursore della vitamina A, che interviene nella crescita, nella riproduzione e nel mantenimento dei tessuti, nella funzione immunitaria e nel meccanismo della visione. Il radicchio inoltre, come fichi, ribes, more e prugne, contiene il potassio che protegge il tessuto osseo e diminuisce il rischio di patologie cardiovascolari e ipertensione. Sono ricche di magnesio anche le melanzane, che sono invece povere di calorie. Una curiosità: l'arrivo della melanzana in Italia risale al XVIII secolo, ma veniva coltivato da oltre 4.000 anni in India. Una credenza popolare le avevano attribuita dei difetti e delle virtù. Si pensava che mangiarne tanta portasse la pazzia, pensate. E quindi il suo nome deriva da lì, si chiamava infatti mela insana. O invece che avesse poteri afrodisiaci e magici. Durante la Seconda Guerra Mondiale le sue foglie essiccate e sminuzzate sostituivano il tabacco che era divenuto introvabile.
Limousine to pick me up, go the extra mile and deliver me to the scene. I need 5 more hours in the average day, 1 to get the work done, 4 to play, be a devil and angel, you know what I mean. Sail back out of my way, stand back, you're crowding my day, no time for good men. Fools who fell from stress. It's a fact of life that you can't catch up. Better learn how to love the mess. So I'll just kick back, ignore the noise, have my way with the pretty boys. What I dream at night, don't even try to guess. When I'm up to no good. If you know me at all, there's one thing you should have learned. Get close enough to me, you'll be blissed out or burned.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago.
Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando del colore viola. Vi ricordo che potete scrivere alla casella di posta artemisia@radioimago.net oppure lasciare dei commenti nel blog, che è sempre una cosa gradita e che fornisce continuamente stimoli e nuovi spazi di ricerca e di argomenti che vogliamo proporvi. Radio Imago è in continua evoluzione, è un vulcano di idee, e per fare questi continui cambiamenti, questi continui slanci verso nuove prospettive, ci serviamo di tutto, anche di voi. Bene, stavamo parlando del colore viola e ho trovato qualche notizia relativa ai bambini, ai disegni dei bambini. Il colore viola è uno dei colori che emergono frequentemente nei disegni dei liberi dei bambini, cioè quelli fatti spontaneamente. Rappresenta l'urgenza di esprimersi. Il suo apparire frequentemente è in relazione a questa situazione ambientale che non consente al bambino di muoversi liberamente in tutti i settori a causa delle tantissime norme e regole che gli vengono imposte. Quindi, in un certo modo rappresenta un desiderio di libertà e anche di fuga. Vediamo poi che questo stesso stimolo, questo stesso spunto si trova anche nei dipinti di alcuni autori impressionisti. E volevo parlarvi a proposito di Émile Nolde, un maestro che io amo moltissimo. Émile Nolde è un pittore e incisore tedesco nato nel 1867 e morto nel 1956 a Seebull. Nel 1897 fece il suo primo dipinto, I giganti della montagna. Poi fece un viaggio a Parigi alla fine dell'Ottocento e venne attratto molto dall'opera di Rembrandt, di Francisco Goya, di Honoré Daumier. dal 1901 al 1904 Noldi dipinse giardini fioriti, composizioni. Nello stesso periodo compì molti viaggi in Danimarca, in Germania e anche in Italia. Nel 1907 aderì al gruppo Die Brücke, il ponte, a Dresda. I primi dipinti di soggetto religioso risalgono al 1909, quindi troviamo una grossa componente spirituale. Con essi segnò il suo decisivo e personale contributo all'espressionismo, punto d'arrivo di una ricerca condotta attraverso le influenze di Van Gogh, di Edvard Munch, di Ensor, Paul Gauguin, nonché dei Fauve. L'ultima cena, 1909, è un'opera conservata al National Museum di Copenaghen. Cristo tra i fanciulli. I colori di Nolde si accendono quindi di accenti mistici, destinati a diventare di intensissima spiritualità nei dipinti realizzati dopo il soggiorno nelle isole del Pacifico. Si stabilirà a Seebull nel 1927, poi venne perseguitato dal nazismo e ricevette addirittura il divieto a dipingere. Ciò che rimase della sua attività pittorica di questo periodo degli anni della guerra è dovuto a un lavoro che lui svolse in forma clandestina.
Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I say.
Nel novembre del 2003 venne realizzata una mostra dal titolo Il paesaggio spirituale. In questa mostra, che venne aperta al pubblico il 13 dicembre, era organizzata dalla Fondazione Guggenheim per la Galleria San Gottardo di Lugano, dove era già stata esposta in precedenza, e vennero messe 25 opere provenienti dal Museo Solomon Guggenheim di New York. Era una selezione accurata di opere significative di alcuni dei maggiori artisti dell'avanguardia europea, da Albert Glazis, Vasily Kandinsky, Franz Marc, Piet Mondrian, Gabriel Münter a Emil Nolde, che avevano esplorato la relazione tra la natura e la spiritualità nel periodo immediatamente precedente l'inizio della loro ricerca astratta. Con l'avvento del XX secolo, gli artisti impiegano la natura come veicolo per incanalare la spiritualità, quindi tutto quello che era rappresentazione del vero viene abbandonato. La verità che si vuole raccontare è una verità interiore. Sia Kandinsky che Franz Marc, che erano cofondatori del movimento di Blue Reiter, il Cavaliere Azzurro, del 1911, adottarono questo approccio. Ma la ricerca trascendente, che rimane ancorata comunque al paesaggio e alle raffigurazioni animali, coinvolge molti altri pittori dell'epoca, inclusi diversi artisti legati allo stesso movimento, come Münter e Emil Nolde, appunto. Tutte queste opere sono contrastate e in esse trova posto molto spesso il colore viola. L'attenzione rivolta alla spiritualità e l'impulso a creare scene meditative, visioni interiori, composizioni strettamente immaginarie. Il paesaggio spirituale evidenzia il periodo cruciale appena precedente il momento in cui questi artisti cominceranno a smaterializzare del tutto l'oggetto.
Boys, cracking up. This boy's broken.
Io sono una pittrice espressionista, quindi Nolde è uno dei miei padri, uno dei pittori che mi hanno fatto da riferimento. Sulla mia tavolozza il viola c'è sempre. È una tinta che posso comporre mescolando il blu oltremare con la lacca di garanza, oppure uso il violetto. Mi serve per accendere i toni della luminosità per contrasto. I colori complementari sono uno al servizio dell'altro, quindi il giallo e il viola si esaltano reciprocamente per la vicinanza. Evito sempre di mescolarli perché la teoria espressionistica dei colori vuole l'accostamento e quasi mai la mescolanza. Quando c'è, è quasi sempre un graffio nella tela, è quasi sempre un'artigliata, un'accensione improvvisa o uno spegnimento brusco di qualcosa. Il segno di solito accompagna questa intenzione esplosiva, aggressiva. Non è una pittura tranquilla. Emil Nolde mi ha insegnato le turbolenze del segno rinforzate dal colore, che spesso è gridato. Ho in mente alcuni suoi paesaggi e se troverò le immagini ve le metterò nel blog. Alcuni contrasti violenti di cieli al tramonto, fiammeggianti, e delle acque torbide, ribollenti, violacee, scure, che fanno loro da contraltare. Ho in mente le danzatrici polinesiane dalla pelle violetta, su sfondi rossi, con gonnellini azzurri e verdi. Colori che raccontati appaiono stridenti, impressionanti. Ripeto, non è una pittura tranquilla, non è una pittura relax. È qualcosa che fa uscire energia, produce energia. Ho in mente un profilo di tonalità di viola sfumati dal blu al magenta. Ho in mente questi colori che sono un nutrimento per gli occhi e anche per lo spirito. Non richiedono spiegazioni, vanno solo contemplati. Possiamo trovarvi delle affinità e sentirci in sintonia, oppure possono provocarci e smuoverci sentimenti che abbiamo sepolto. In qualsiasi caso non ci lasceranno indifferenti. Così come certi paesaggi notturni che hanno vibrazioni di colore così intense da farci sembrare presente la situazione atmosferica e anche emotiva. Emanuela vi saluta. Vi ho parlato di questo colore che è così ricco di contrasti, così odiato e così indispensabile. Spero che riusciate a vederlo con altri occhi. Auguro a tutti una felice settimana. Alla prossima puntata. Ciao ciao.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.